Questa mattina voglio parlarvi della conversione di un nobile pagano e quindi voglio raccontarvi la storia di una conversione. Leggiamo alcuni versi di questa storia nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, dal verso 14 al verso 17. Così leggiamo. Allora Naaman scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: «Ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo». Ma Eliseo rispose: «Com'è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla». Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse: «Poiché non vuoi, permettimi almeno che io, tuo servo, mi faccia dare tanta terra quanto ne porteranno 2 muli, poiché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore». Amen. Fin qui la lettura. Noi tutti, credo, che leggiamo la Bibbia, abbiamo almeno qualche volta letta la storia di Naaman e conosciamo la storia di questo guerriero, di questo generale siriano, il quale era un uomo forte, potente, autorevole, nobile, aveva tutto il favore dell'imperatore, del re siriano, perché era un abile guerriero. Ma nonostante la sua forza, la sua posizione sociale, egli era malato. Aveva una malattia della pelle, la lebbra. Oggi non esiste tanto nelle nostre zone, bisogna andare magari in qualche zona un po' più lontana da noi per scoprire ancora questa malattia. Grazie a Dio è stata debellata nel corso dei secoli, però nel periodo storico in cui è ambientata questa storia, la lebbra era veramente una malattia terribile, era una malattia mortale, era una malattia che conduceva inevitabilmente alla morte. Non c'erano cure per questa malattia, non c'erano terapie che potevano attenuarla. Questa malattia rodeva la pelle, poi scendeva nella carne, si mangiava letteralmente tutta quanta la carne e l'uomo era destinato, o la donna era destinata, a morire in una morte atroce, con dolori atroci, fortissimi. E questo era anche il destino di questo uomo. Ma in una scorribanda che questo esercito, il suo esercito, aveva fatto nel territorio di Israele, avevano catturato delle persone, e tra queste persone c'era anche una ragazzina, che fu presa al servizio della moglie di Naaman, la quale nella sua semplicità, nella sua spontaneità, ha saputo che il suo signore era malato di lebbra. Lei raccontò una storia veramente particolare alla moglie di Naaman. Disse nella sua schiettezza, ma nella sua franchezza più assoluta: «Oh, se il mio signore potesse andare in Israele dal servo di Dio, lui lo libererebbe dalla lebbra. Era un'affermazione semplice, ma piena di convinzione. Tanto che la moglie ne parlò con Naaman e lo convinse ad andare a provare. Lo convinse ad andare in Israele dall'uomo di Dio, da Eliseo, un servo di Dio, per poter essere guarito. Ne parlò con il suo re e il re scrisse anche una lettera di raccomandazione per il re di Israele. Anzi, più che una raccomandazione, era un ordine. Ti ordino di guarire il mio servo Naaman. Quando fu riferito al re, fu portata questa lettera al re di Israele, lui si stracciò le vesti dicendo: ma chi sono io? Sono forse Dio che ho il potere di guarire? E pensò che era un trucco per fare guerra, per metterlo in difficoltà e quindi fargli guerra e distruggere il popolo di Israele. Ma Eliseo, venuto a sapere questo, disse al re di Israele: perché parli così? Fallo venire da me, ci penso io. E Naaman andò da Eliseo e si era portato anche tanto argento, tanto oro, tanti vestiti di stoffa preziosa, perché voleva in qualche modo offrire queste cose all'uomo di Dio e in cambio ricevere la guarigione. Eliseo non gli andò neanche incontro, gli mandò invece il suo servo e gli disse: vuoi essere guarito? E allora vai al Giordano, tuffati 7 volte nel Giordano e tu guarirai. Questa cosa un po' fece infuriare Naaman. E dice: ma chi è questo? Non si degna neanche di venirmi incontro. Io sono Naaman, il generale Siro, io sono il conquistatore, io sono qualcuno di importante. Questo viene qua e mi dice di tuffarmi 7 volte nel Giordano e sarò guarito. Una cosa così, io pensavo che lui veniva, faceva qualche artificio, faceva qualche gesto, qualche rito e mi avrebbe guarito. E invece questo non si presenta neanche. E se ne stava andando infuriato. In Siria non ci sono altri fiumi più belli, più limpidi del Giordano, perché mi devo andare a buttare nel Giordano? E se ne stava andando. I servi lo convinsero a ragionare un pochettino. Dice: se ti avesse chiesto qualcosa di particolare non l'avresti fatto per essere guarito, e allora perché non provi? Ti ha chiesto di buttarti 7 volte nel Giordano, fallo e vedi, prova. E fu convinto e andò al Giordano. E da lì nasce la storia, i versi che abbiamo appena letto. Naaman si tuffò 7 volte nel Giordano e la sua carne, abbiamo letto, tornò come quella di un bambino, pulita, guarita, limpida, fresca. Fu guarito, abbiamo letto, fu guarito. E questa è la storia di questo uomo. Però, fratelli, voglio farvi considerare che il più grande miracolo di cui si narra in questo racconto non è la guarigione fisica di Naaman, non è tanto la guarigione dalla lebbra che avviene miracolosamente nella vita di Naaman, ma quanto la sua conversione a Dio. Questo è il miracolo più grande, questo è il miracolo più glorioso, meraviglioso che possiamo e dobbiamo considerare in questa storia. Infatti Naaman arriva a dire: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E poi aggiunge alla fine e dice: il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Non è glorioso questa conversione? Non è straordinario questo cambiamento spirituale che avviene in quest'uomo? Certo, noi siamo attratti a volte più dalla guarigione fisica, dal miracolo fisico che possiamo vedere. Quest'uomo guarito miracolosamente dalla lebbra è veramente straordinario, ma ancor più straordinario, e lo dobbiamo considerare e sottolineare questo aspetto, la sua trasformazione, il suo cambiare modo di vivere. Perché è un vero e proprio e radicale cambiamento. Egli riconosce che non esiste un altro Dio se non l'Iddio di Israele. E dice che non servirà nessun altro idolo, nessun altro Dio, se non quel Dio che si è rivelato nella sua vita. Noi vogliamo fare la stessa cosa, vero? Noi abbiamo realizzato la stessa cosa di Naaman e desideriamo che tanti altri possano realizzare questa conversione, questo cambiamento, questo nuovo modo di vivere. Vogliamo che tutti possano arrivare a dire insieme a noi che non esiste un altro Dio, soltanto l'Iddio vivente e vero che siede su nel cielo e a Lui noi vogliamo servire. Come avviene questo cambiamento? Come avviene questa conversione? Da che cosa è prodotto questo modo, questo nuovo modo di vivere? Come è avvenuta nella nostra vita questa trasformazione? Abbiamo semplicemente cambiato religione oppure è successo una metamorfosi, è successo una rigenerazione, è successo qualcosa che ci ha portato a considerare che vale la pena vivere per l'Iddio vivente e vero? Vediamo com'è successo nella vita di Naaman. Che cosa è successo? Che cosa è avvenuta? È avvenuto nella vita di Naaman che lo ha portato a questa conversione. Prima di tutto abbiamo detto che Naaman era malato, che era pieno di lebbra, era un lebbroso, era affetto da questa terribile malattia. Il peccato, come la lebbra, ha infettato tutti gli uomini e tutti gli uomini, come i lebbrosi, sono destinati a una morte spirituale ed eterna. Infatti nella scrittura noi leggiamo che l'anima che pecca è quella che morirà. Dio disse ad Adamo nel giardino: non toccare di quel frutto, perché nel giorno in cui tu disubbidirai, quindi peccherai, tu morirai. Così fu. L'Apostolo Paolo dice che il salario del peccato è la morte e quindi non c'è scampo. Il peccato, come la lebbra, produce la morte. Infatti anche l'Apostolo Giacomo dice che il peccato, quando è compiuto, produce la morte. E la Bibbia afferma che tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi della morte spirituale. Tutti eravamo peccatori ed eravamo destinati alla morte. E tutti i peccatori andranno incontro a questa atroce realtà. Ma a un certo punto nella vita di Naaman ci fu una ragazza che diede una buona notizia a quest'uomo. Ci fu una ragazza che gli predicò una verità semplice ma potente, efficace. Disse con franchezza e disse con sicurezza, con fede, con fiducia: oh, se il mio Signore potesse andare in Israele, o se il mio Signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra, al verso 3 del capitolo 5. O se il mio Signore si potesse presentare al profeta. Oh, se l'anima affranta, oppressa, abbandonata, carica o appesantita dal carico del peccato si potesse presentare al profeta, al Salvatore, a Cristo Gesù. Oh, se il peccatore questa mattina potesse recarsi al piede della croce su quel monte Calvario e potesse contemplare Gesù che muore su quella croce per il peccato dell'umanità, potrebbe essere salvato e liberato del suo peccato all'istante. Perché così è successo anche a noi. È bastato uno sguardo di fede al nostro glorioso Salvatore ed è stata una richiesta semplice rivolta a Cristo Gesù il Signore e abbiamo ricevuto uno sgravio del peccato che era nel nostro cuore. La testimonianza semplice ma piena di fede di quella ragazza ha prodotto nel cuore di quest'uomo il desiderio di presentarsi davanti a Eliseo ed essere salvata. Così è l'ascolto della parola di Dio, della predicazione della parola di Dio, che deve essere fatta in un modo molto semplice ma piena di fiducia, affinché chiunque è disposto a credere possa essere salvato. È la parola di Dio che produce la fede, è dall'ascolto della parola di Cristo che nasce la fede nel cuore dell'uomo e nasce il desiderio di ricevere un cambiamento, una nuova vita, una conversione. Senza la possibilità di ascoltare l'Evangelo, senza l'Evangelo non c'è cambiamento. È la parola di Dio. L'Apostolo Paolo dice che lui non si vergogna dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E noi questa mattina siamo qui ancora una volta a predicare questa verità semplice ma potente. Gesù è il Salvatore. Gesù è colui che ci libera dal peccato. Gesù è colui che cancella le nostre iniquità. Gesù è colui che ci guarisce dal peccato e dalla morte eterna. Solo Gesù ha questo potere. Non c'è altro profeta in Israele, non c'è altro uomo che possa fare questo. Il re di Israele si strappò le vesti dicendo: ma chi sono io da poter fare questo? Sono forse Dio? Non c'è altra persona, non c'è altra via, non c'è altro luogo dove trovare salvezza, soltanto al piede della croce di Cristo Gesù. Gesù è colui che ci dice: venite a me, voi tutti che siete carichi e stanchi, ed io vi darò riposo. Così come Eliseo: fallo venire da me, ci penso io, non vi preoccupate, venite a Gesù, Gesù ha il potere e ha il desiderio di guarire le nostre anime dalla lebbra del peccato. Ma non basta ascoltare l'Evangelo, bisogna anche umiliarsi all'Evangelo. Naaman si presentò a Eliseo in pompa magna. Si presentò da Eliseo con tutto il potere e l'autorità di un popolo conquistatore. Egli aveva anche una lettera dove obbligava Eliseo a guarirlo. Il re gli ordinava: ti ordino di guarire. E lui era venuto con tutto un seguito, aveva portato oro, argento, vesti preziose. In altre parole, era pronto a comprare quella liberazione, quella guarigione. Ma Eliseo non si presentò neppure davanti a lui. Lo umiliò in un modo straordinario. Oggi diremmo lo snobò. Non si fece neanche vedere. Vai a buttarti 7 volte nel Giordano e sarai guarito. Questa cosa fece arrabbiare oltremodo quest'uomo, che sì, era bisognoso, sentiva il peso, il bisogno, il peso della sua condizione, il bisogno della sua guarigione, ma non era ancora disposto a scendere dal suo cavallo e umiliarsi davanti all'Iddio di Israele. Molte volte ci sono molte persone che sanno le cose, conoscono la verità, hanno ascoltato e approvano, apprezzano le verità del Vangelo, ma non sono disposte ad umiliarsi sotto la potente mano di Dio. Vogliono andare a Dio con le loro buone opere, con la loro morale, con le loro capacità, il loro perbenismo. Vanno a Dio con le loro referenze, con il loro status sociale, spirituale, religioso. Tutto sommato io sono una buona, brava, bella persona. E quindi merito in qualche modo di essere salvato, di essere accolto in paradiso. E non vogliamo scendere da questo piedistallo perché ci sentiamo migliori degli altri. Naaman non era disposto, fino a quando i suoi servi non lo fecero ragionare. Ma tu vuoi essere salvato? Ma tu vuoi essere guarito? Vuoi essere liberato dalla tua lebbra? E allora devi essere disposto a fare qualsiasi cosa, anche le cose più insolite, più illogiche, più inaccettabili, che vengono da Dio, sia ben chiaro, che vengono dalla parola di Dio. Che cosa chiedeva Eliseo a Naaman? Chiedeva di andare a buttarsi 7 volte in un fiume, nell'acqua del Giordano. Naaman era disposto a tutto, a pagare, a dare, a offrire. È stato disposto a fare un pellegrinaggio, un grande pellegrinaggio, un viaggio, ed era disposto a comprare. Ma la grazia di Dio non si compra. La grazia di Dio non si acquista. La grazia di Dio è un dono, offerto a chi si umilia, a chi riconosce che non ha capacità, non ha potere, non ha sostanza, non ha meriti. ma deve accettare quello che Dio dice, quello che Dio comanda, quello che Dio ha stabilito, quello che Dio ha prestabilito prima della fondazione del mondo. Bisogna umiliarsi sotto la potente mano di Dio, bisogna inginocchiarsi davanti al Salvatore, bisogna riconoscere Gesù come Signore e Salvatore della propria vita. Allora c'è salvezza, allora c'è perdono, allora c'è liberazione, allora c'è guarigione, allora c'è ogni bene, ogni grazia. Dobbiamo accantonare i nostri meriti, dobbiamo accantonare i nostri pensieri, la nostra religione, il nostro modo di pensare, di fare filosofia. Infatti Naaman a un certo punto dice: ma io pensavo che Eliseo venisse, facesse, già aveva un rito tutto particolare davanti. No, noi dobbiamo essere pronti ad umiliarci davanti a Dio e accettare ciò che Dio ha preparato per noi. Se vuoi essere liberato dal tuo peccato, se vuoi essere salvato, liberato, guarito, devi accettare questa umiliazione che ti porterà non ad essere trattato male. Naaman voleva lui comandare, ma fu comandato e questo non l'accettava. Era abituato a comandare lui, a gestire lui, a decidere lui. Lui diceva come dovevano agire gli altri. Non era disposto ad accettare che qualcun altro gli dicesse come agire. E questo è il problema di molti. Oh, molti vogliono loro dire a Dio come deve agire, come deve operare, che cosa deve fare Lui per noi. Invece, fratelli e sorelle, dobbiamo imparare che è Dio il Signore, è Lui che comanda, è Lui che ci deve dire come dobbiamo noi agire, cosa dobbiamo noi fare. E se noi siamo disposti ad ascoltare la parola di Dio e a sottometterci ai comandi del Signore, umiliando noi stessi davanti a Lui, da Naaman si è dovuto, per buttarsi nel Giordano, abbiamo questa figura, no? Non raccontata nella Bibbia, ma sicuramente possiamo pensare che ha dovuto spogliarsi per tuffarsi nel Giordano. Si è dovuto togliere tutti quegli abiti regali, tutti quegli abiti nobili, quegli abiti costosi, fastosi. E si è dovuto spogliare e tuffare in un'acqua torbida, in un'acqua di un fiume che non era proprio il miglior fiume del mondo. Il Signore cerca uomini e donne che sono pronti a spogliarsi della propria religiosità, del proprio formalismo, del proprio modo di pensare, del proprio modo di vivere, per accettare umilmente quello che è la nuova vita che Gesù vuole offrire. Ma non solo umiliarsi, ma anche ubbidire. Ubbidire. È importante questa condizione, questa posizione del cuore. Naaman all'inizio non era disposto ad ubbidire, poi fu convinto dai suoi servi e decise di fare come Eliseo gli aveva detto. Naaman si sente ancora una volta umiliato, però è disposto ad ubbidire. Un uomo forte e coraggioso, un comandante che ora è disposto a umiliare se stesso e ad ubbidire fedelmente alla parola di Dio. C'è bisogno anche di questo per essere convertiti. Bisogna desiderare e fare la volontà del Signore. Ubbidire fedelmente. 7 volte aveva detto Eliseo, Sette volte, né una in più e né una in meno. E Naaman fece come Eliseo gli aveva detto. Sette volte. Abbiamo cominciato la nostra lettura dicendo: allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio. Fratelli, dobbiamo essere disposti ad ubbidire alla parola di Dio se vogliamo piacere a Dio e ricevere le benedizioni di Dio. Se vogliamo essere trasformati nel nostro cuore, dobbiamo avere questo desiderio di ubbidire fedelmente a quello che Dio ci dice. Non più fare le cose che ci piacevano, non più fare le cose che desideravamo, non più fare le cose che noi pensavamo erano buone, erano belle. No, ci deve essere un annientamento di questa vecchia vita per dare la possibilità a una nuova vita di nascere in noi, di produrre uno stile nuovo di vita. E se noi non siamo disposti ad ubbidire a questa novità di vita, noi non realizzeremo mai il miracolo della rigenerazione, della conversione. La sua fede viene premiata con un'immediata e totale guarigione. Egli viene liberato e la sua carne, la sua pelle diventa come quella di un bambino. Anche qui c'è un piccolo accostamento, lasciatemi una parentesi. Gesù disse: se non diventate come piccoli fanciulli non vedrete il regno di Dio. Naaman divenne come un fanciullo nella sua pelle. Noi dobbiamo essere pronti ad ubbidire. Ci deve essere in noi questa disposizione a dire: Signore, io voglio fare tutto quello che Tu mi comandi. Io voglio fare quello che c'è scritto nella Tua parola. Io non voglio più seguire le mie idee, non voglio seguire più la mia religione, io non voglio seguire più il modo di vivere che mi hanno tramandato gli altri, io non voglio fare più come gli altri, io voglio fare come Tu dici. E se noi siamo disposti a fare così, il Signore interviene e ci cambia. Ci trasforma, ci libera dal nostro peccato, ci libera dalla nostra vecchia vita e ci dà una nuova vita. Quest'uomo di Dio realizza qualcosa di straordinario. Egli non pensa più come pensava prima. Tutti gli dèi sono uguali. Anzi, forse l'idolo, la religione siriana è la migliore. Non lo pensava più. Noi siamo un popolo guerriero, abbiamo vinto Israele, quindi il nostro Dio è più grande del popolo di Israele, del Dio di Israele. Non pensava più così. Tutti quegli idoli che lui aveva, quelle divinità che adoravano, per lui avevano perso importanza e valore. Non li pensava più. Ora ha realizzato e ha compreso che esiste un solo Dio. E quel Dio lui lo vuole servire per sempre. Lo vuole servire sempre, in modo esclusivo, in modo unico, in modo fedele. Non vuole venire più meno a questa sua nuova fede che ha realizzato. Un Dio che ha cambiato la sua vita, ha trasformato il suo modo di vivere, ha trasformato il suo modo di essere, ha risposto ai suoi bisogni più profondi, ha dimostrato la sua potenza cambiandolo, trasformandolo nella mente, nel cuore, ma anche nel fisico. E allora fa un proponimento: io non servirò nessun altro Signore. E quello che è successo a noi, dicevo, è quello che speriamo e desideriamo che possa accadere nella vita di tante persone che vivono da lebbrosi, vivono nel peccato, carico di pesi, di angosce, magari chiusi nella loro religiosità, chiusi nelle loro stanze, segregate nei loro ambienti, in cerca di qualche soluzione, di qualche attimo di felicità e di sollievo. Mentre in Israele c'è un Salvatore, un Signore. Mentre Gesù è venuto per salvare, cercare e salvare ciò che era perduto e per guarire, per liberare, per dare salvezza, dare gioia, liberazione ai prigionieri in un modo glorioso. Cosa vogliamo fare di fronte a questa realtà? Vogliamo dire, Signore, come Naaman, vogliamo dire, ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. E poi vogliamo aggiungere con Naaman, il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei, ma solo al Signore. Al Signore la gloria. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Alleluia.